Ad alta voce, Marco Cavalcoli legge Fontamara di Ignazio Silone.
Terza puntata.
Il maresciallo diede ordine a quattro carabinieri di accompagnarci dal podestà. Due carabinieri si misero dinanzi a noi e due dietro. A quella strana processione per le vie del paese accorrevano i curiosi, si davano la voce, ci schernivano con parole e gesti vergognosi per quel gusto che specialmente i garzoni degli artigiani hanno sempre avuto di deridere i cafoni della montagna. A nostra confusione dovemmo convincerci che tra quei giovanotti la sorca nera godeva di una generale notorietà. E il peggio cominciò quando essa prese a rispondere con parolacce ai loro scherni. Maria Grazia si sentì mancare e la Limona ed io dovemmo sorreggerla e aiutarla a camminare. «Gesù», dicevamo noi, «che peccati abbiamo fatti più degli altri perché tu ci punisca in questo modo». Con quei carabinieri, due innanzi e due indietro, eravamo come un armento catturato e requisito. «Matalè», mi diceva la Limona, «torniamo a Fontamara, torniamo a casa. Matalè, chi ce lo fa fare? È una pazzia, Matalè!» I carabinieri ci fecero attraversare il corso, poi una serie di vicoli sconosciuti. Arrivammo di fronte alla casa del vecchio sindaco, Don Circostanza, ma i carabinieri, con nostra grande meraviglia, proseguirono oltre. Ci stupimmo non poco che il capo del comune non fosse più Don Circostanza. Credemmo allora che i carabinieri ci conducessero alla casa di Don Carlo Magna. Ma i carabinieri passarono anche di fronte alla casa sua senza fermarsi. Proseguendo sempre innanzi, ci trovammo in breve fuori del paese, tra gli orti. Nembi di polvere si levavano dalla strada bruciata dal sole. «I carabinieri», noi ci dicevamo, «adesso si burlano di noi. Il capo del comune non può essere che Don Circostanza». All'ombra delle siepi gruppi di operai mangiavano la loro spesa e altri già riposavano, col capo appoggiato sopra la giacca ripiegata e il cappello sul viso. I carabinieri non nascondevano il loro malumore. Uno ci disse sgarbatamente: «Perché siete venute proprio all'ora che dovevamo mangiare? Non potevate venire più tardi?» «E noi?» gli rispondemmo. «Non siamo cristiani anche noi?» «Voi siete cafone», ci rispose quello, «carne abituata a soffrire. Che peccati abbiamo fatto più di voi? A casa vostra non avete una madre, sorelle? Perché parlate in quel modo? Solo perché siamo mal vestite? Non è per questo, ma siete cafone, siete abituate a soffrire». Il sentiero dove i carabinieri ci condussero era ingombro di materiali da costruzione: mattoni, calce, sacchi di cemento, sabbia, travi, lamine di ferro, ed era molto difficile andare avanti in gruppo. Così arrivammo al cancello di una villa di recente costruzione, appartenente ad un romano conosciuto in tutta la contrada e anche a Fontamara sotto il nome di Impresario. La villa era adorna di lampioni di carta di molti colori e di bandiere come per una festa. Nel cortile si vedevano donne affannate a scopare, a battere dei tappeti. I carabinieri si fermarono proprio davanti al cancello della villa. E nessuna di noi seppe reprimere il suo stupore. «Come? Han fatto capo del comune questo brigante, un forestiero?» «Da ieri», ci spiegò un carabiniere. «Il telegramma è arrivato ieri da Roma». «Quando le stranezze cominciano, chi le ferma più?» fu il mio commento. 3 anni prima, quando l'impresario era arrivato dalle nostre parti, nessuno sapeva chi fosse né dove fosse nato. Sembrava un commesso viaggiatore qualunque e prese alloggio in una locanda dove va la gente di passaggio. Cominciò a comprare mele nel mese di maggio, quando le mele sono ancora sugli alberi e i cafoni hanno bisogno di moneta. Poi cominciò a comprare cipolle, fagioli, lenticchie, pomodori. Tutto quello che comprava lo spediva a Roma. Più tardi mise su un allevamento di porci. Poi cominciò ad occuparsi anche di cavalli. In breve, finì con l'occuparsi di tutto: galline, conigli, api, pelli di animali, lavori stradali, terre, laterizi, legnami. Lo si vedeva in tutte le fiere, in tutti i mercati dei dintorni. La sua apparizione creava un turbamento di nuovo genere. I vecchi proprietari di terre, in principio, lo guardavano con disprezzo, si rifiutavano di trattare con lui. L'impresario li aveva sottomessi a uno. Non ci fu più un solo affare importante nel quale egli non la spuntasse. Da dove prendeva tutti quei soldi? Insospettiti, i vecchi proprietari arrivarono fino al punto di denunziarlo ai carabinieri come fabbricante di biglietti falsi. Ma i biglietti non risultarono falsi. Si scoprì piuttosto che dietro l'impresario c'era una banca che gli forniva il denaro di cui aveva bisogno. Anche a Fontamara si riseppe quella scoperta e per un pezzo si parlò di quel fatto nuovo e bizzarro che nessuno, neppure il general Baldissera, riusciva a capire. Fu quello, anzi, il primo di una serie di fatti nuovi per noi incomprensibili. Un po' per nostra esperienza e più per sentito dire, noi sapevamo che una banca può servire per conservare i soldi, oppure per spedirli dall'America in Italia, oppure per cambiarli nella moneta di un altro paese. Ma che c'entrava la banca con gli affari? Come poteva interessarsi una banca nell'allevamento dei porci, nella costruzione di case, nella conceria delle pelli, nella fabbrica di mattoni? Molti fatti strani seguirono a quell'inizio. Per spiegare quel rapido e insolito arricchimento, di cui tutta la contrada parlava, qualcuno allora disse: «L'impresario ha scoperto l'America dalle nostre parti, questa è la verità». «L'America», rispondevano quelli che c'erano stati, «l'America è lontana ed ha un tutt'altro aspetto». «L'America è dappertutto», aveva ribattuto l'impresario a quelli che gli avevano riferito la discussione. «È dappertutto, basta saperla vedere». «Ma come va che un forestiero ha scoperto qualcosa nella contrada in cui noi siamo nati e noi prima di lui non l'avevamo vista?» «L'America è nel lavoro», aveva anche detto l'impresario asciugandosi il sudore. «E noi forse non lavoriamo?» gli era stato risposto. «Quelli che più lavorano sono i più poveri». Chiacchiere a parte, non c'era però dubbio che quell'uomo straordinario avesse trovato l'America nella nostra contrada. Egli aveva trovato la ricetta per trasformare in oro anche le spine. Qualcuno affermò che egli avesse venduto l'anima al diavolo in cambio della ricchezza e forse aveva ragione. Ad ogni modo, dopo l'inchiesta dei carabinieri sulla sua carta moneta, l'autorità dell'impresario era cresciuta enormemente. Egli rappresentava la banca. Egli aveva a sua disposizione una grande fabbrica di biglietti. I vecchi proprietari cominciarono a tremare di fronte a lui. Con tutto ciò, noi non riuscivamo a capacitarci come gli avessero ceduto perfino il posto di sindaco o di podestà, che per noi era lo stesso. Le donne che scopavano nel cortile della villa, appena ci videro, corsero a chiamare Rosalia, la moglie dell'impresario. Essa apparve come una furia. Era una donna già anziana, vestita alla cittadina, con una testa di uccello da preda, con un corpo lungo e secco. «Via! Via, via!» si mise a strillare con voce insolente contro di noi. «Cosa volete qui? Non siamo padroni nemmeno in casa nostra? Non sapete che oggi abbiamo festa? Tra un'ora abbiamo il banchetto per la nomina. A voi nessuno vi ha invitato. Andate via. Mio marito non è in casa e quando tornerà non avrà tempo da perdere con voi. Se volete parlargli andate a trovarlo alla fabbrica dei mattoni». «Le abbiamo condotte qui», si scusò uno dei carabinieri, «perché queste donne vogliono presentare una supplica al capo del comune». «Vogliamo giustizia!» strillò Marietta facendosi innanzi. «L'autorità esiste per la giustizia!» Così Marietta ripeteva le frasi già imparate frequentando le autorità nella sua qualità di vedova di eroe. «L'acqua ce l'ha data Iddio!» dichiarò anche Marietta. «Mio marito è alla fabbrica di mattoni», ci comunicò allora la moglie dell'impresario, lusingata nella sua vanità. I carabinieri ci indicarono la via per andare alla fabbrica di mattoni e ci lasciarono. «Dobbiamo andare a mangiare», ci dissero. «Vi raccomandiamo prudenza». Dopo molti giri, arrivammo alla fornace. Trovammo una ventina di operai e alcuni carrettieri che caricavano mattoni, i quali interruppero il lavoro e ci accolsero con grida di stupore. «Da dove venite? Avete fatto sciopero? Quale sciopero?» A tal punto il nostro aspetto doveva sembrare poco rassicurante. «Dov'è il vostro padrone?» rispondemmo in varie. deve farci giustizia. Giustizia! Gli operai risposero con una risata. Quanto costa al chilo la giustizia? Ci chiesero. Sentite, ci disse un operaio anziano con voce benevola, sentite, tornate a Fontamara, col diavolo non c'è da ragionare. Ad ogni modo, l'impresario non era lì. Era stato lì poco prima ed era ripartito, ci dissero gli operai. Forse era andato alla segheria elettrica, ma probabilmente anche di lì era già ripartito. Sarebbe stato meglio cercarlo alla conceria, però la conceria era lontana. Noi non sapevamo dove andare e rimanemmo un po' indecise in mezzo alla strada. Faceva una caldura soffocante. La polvere ci si ficcava negli occhi. Eravamo quasi irriconoscibili con le vesti, le capigliature sporche, piene di polvere, con i denti, la bocca, la gola, il petto, pieni di sabbia rovente. Ci sentivamo sfinite per l'arsura, la fame. «Tutta la colpa è tua, maledetta, maledetta!» cominciò a inveire la limona contro Marietta. Fu il segnale d'una scena assai penosa. Si formarono tanti gruppetti di due o tre persone, l'una contro l'altra. La moglie di Ponzio se la prese perfino contro di me. «Tu mi hai trascinata qui!» gridava. «Io non volevo venire! Io avevo da fare a casa! Io non ho tempo da perdere fuori di casa! A me non piace di farla bella per le strade del capoluogo!» «Stai impazzendo?» le risposi. «Si vede che il sole ti ha intorbidato il cervello!» Giuditta e la figlia di Canarozzo si presero per i capelli e andarono a finire per terra. Maria Grazia intervenne in aiuto della Canarozzo, ma la ricciuta le si buttò sopra e finirono tutte e quattro per terra in una nuvola di polverone. Fortunatamente le grida erano più gravi dei colpi che ognuna dava e riceveva. E specialmente Marietta, presa in mezzo dalla moglie di Michele e dalla limona, urlava come se la stessero scannando, ma non vi rimise che un po' di capelli e lo zinale nuovo in stracci. La zuffa finì con l'intervento di alcuni operai della fornace, ma non l'esasperazione. Il sole, l'arsura, la fatica, l'umiliazione ci avevano amareggiate fino alle lacrime. «Abbiamo fatto male a seguire quella strega», disse infine la limona indicando Marietta. «L'impresario non ha nulla a che fare con la deviazione dell'acqua. Perché siamo venute qui?» «È l'autorità!» gridava Marietta. «Solo l'autorità può decidere!» «Andiamo da Don Carlo Magna», rispose la moglie di Zompa. «Il ruscello sta per essere deviato verso la terra di lui, dunque si tratta di una sua prepotenza». Riprendemmo le stazioni della nostra Via Crucis, da Erode a Pilato, estenuate e avvilite. Alcune piangevano. «Chi ce l'ha fatto fare? Chi ce l'ha fatto fare?» si lamentavano parecchie, senza interruzione, ad alta voce, come una litania. «Chi ce l'ha fatto fare?» «Il resto l'avremo stasera a casa», ripeteva la limona. «Quando i nostri mariti sapranno come abbiamo passato la giornata, sentiremo che mazzate!» «Siamo forse venute per il divertimento?» rispondevo io. «Siamo venute per la famiglia, per la terra!» «Sentiremo che mazzate!» ripeteva la limona e si lamentava. L'antica casa di Don Carlo Magna ha un portone alto e largo come quello di una chiesa per far entrare i carri all'epoca dei raccolti e un vasto androne lastricato di ciottoli. Non potendo entrare tutte in casa, lasciammo sul portone la maggioranza e ci facemmo innanzi in tre. Ci aprì la solita serva arrogante e sospettosa. Io mi feci avanti. «Potremmo parlare un momentino con Don Carlo?» domandai. «Don Carlo?» ci rispose. «Proprio ora? Ci avete delle regalie? Volete parlare con la signora?» In quel momento venne fuori la padrona, donna Clorinda, che subito ci riconobbe. «Carmè», domandò alla serva, «che ha portato questa gente?» «E dopo aver rubata l'acqua che vorreste ancora?» le rispose la moglie di Zompa. «Pure il vino?» Donna Clorinda non capì e non poteva capire e ci fece entrare nella grande cucina. «Nella sala, si scusò, c'è Don Carlo». Dal soffitto della cucina pendevano prosciutti, salami, salsicce, vesciche di strutto, fitte corone di sorbe, di agli, di cipolle, di funghi. Sul tavolo era un mezzo agnello sanguinante e dai fornelli veniva un buon odore da svenire. «Che c'è?» mi chiese con durezza la padrona. «Sono venute con voi le altre vagabonde che stanno davanti al portone? Che è successo?» Donna Clorinda vestiva un abito nero con molte trine sul petto e portava sulla testa una specie di cuffia pure nera. Guardandola in faccia e ascoltando la sua voce, si capiva perché nel paese era stata soprannominata il Corvo. In quella casa era essa il vero padrone. Essa trattava con i fittavoli, pagava le opere, decideva gli acquisti e le vendite. Altrimenti, siccome Don Carlo Magna era un noto buon tempone, donnaiolo, giocatore, bevitore, mangione, uomo pauroso e fiacco, da gran tempo egli avrebbe finito di scialacquare le proprietà lasciategli dal padre, Don Antonio, che pur ricchissimo e avanzato in età era morto conducendo l'aratro. Ben si dice la roba chi la fa e chi la gode. Egli si era sposato tardi e Donna Clorinda non aveva potuto raccogliere che i resti del naufragio. Delle numerose e vaste terre che gli antenati di Don Carlo Magna avevano messe insieme, ricomprando a prezzo vile i beni in quel tempo sequestrati alle parrocchie e ai monasteri, e che i buoni cristiani non osavano ricomprare, ben poche ne restavano. Una volta Don Carlo Magna possedeva quasi tutta la contrada di Fontamara e le ragazze nostre che più gli piacevano erano costrette ad andare a servizio a casa sua e a subire i suoi capricci. Ma ora non gli restavano che le terre portate in dote dalla moglie e che Donna Clorinda aveva voluto conservare intestate al proprio nome. Ed era anche risaputo che pur di comandare, la moglie aveva chiuso un occhio al vizio peggiore del marito, a quello che aveva portato la discordia e il disonore in varie famiglie di cafoni. La stessa risposta che da parecchi anni la serva dava a tutti i visitatori di Don Carlo Magna era stato un raggiro della padrona per tenere un occhio sugli affari anche più minuti del marito. «Adesso anche l'acqua volete levarci», dissi io a Donna Clorinda. «Non vi basta di averci ridotti in povertà? Volete mandarci per elemosina? Sull'acqua comanda Iddio», disse la limona. «Non si può togliere l'acqua alla terra che ha sempre bagnato, è un sacrilegio, è un peccato contro la creazione. Di esso dovrete rispondere davanti al trono eterno». Quando noi finimmo di spiegarci a proposito dell'acqua, Donna Clorinda era pallida come se fosse per svenire. Sulla sua faccia scarna si vedeva, nelle mascelle irrigidite, lo sforzo per frenare lacrime di rabbia. Quel diavolo!» mormorava tra sé sottovoce. Ma non parlava del marito. «Quello ha fatto veramente il patto col diavolo», ci disse. «Nessuna legge lo trattiene. Se resta qui ancora un paio di anni, ci mangerà vivi, con le nostre case, la nostra terra, i nostri alberi, la nostra montagna. Quello ci sbranerà tutti. Quello e la sua banca dell'inferno ci manderanno tutti per elemosina. Poi si approprieranno anche delle nostre elemosine». Così, tra i lamenti e gli improperi, apprendemmo che le famose terre di Don Carlo Magna, verso le quali stava per essere deviato il ruscello di Fontamara, da una settimana erano state acquistate a poco prezzo dall'impresario, il quale, senza dubbio, dopo averle trasformate in terre irrigue, le avrebbe rivendute a prezzo più alto. «Quell'uomo ha veramente trovato l'America nelle nostre parti», non potei fare a meno di commentare io. «I cafoni devono passare il mare per trovare l'America, ma quel brigante l'ha scoperta qui». «La legge non esiste anche per lui?» domandò la moglie di Zompa. «Per lui non vale la disposizione di Dio?» «Le disposizioni di Dio non valgono per il diavolo», io dissi facendomi il segno della croce. «Adesso l'han fatto podestà», continuò a dire Donna Clorinda. «Il nuovo governo è in mano ad una banda di briganti. Si chiamano banchieri e patriotti, ma sono veri briganti, senza alcun rispetto per i vecchi proprietari. Pensate un po', è da un giorno che quel bandito è podestà e dal municipio sono già sparite due macchine da scrivere. Tra un mese, credete a me, spariranno anche le porte e le finestre. Gli spazzini sono pagati con i soldi del comune, ma da stamattina alcuni di essi lavorano come manovali nella fabbrica di mattoni dell'impresario. I cantonieri, pagati col denaro di tutti, lavorano a scavare il fosso che deve portare l'acqua alle terre rubate da quel brigante a mio marito. Il cursore del comune, Innocenzo la legge, lo conoscete? È diventato il servo della moglie dell'impresario. L'ho incontrato stamattina con una gran cesta di verdure che le andava dietro a testa bassa, come un cane. E questo non è che il principio. Di questo passo, credete a me, quel brigante ci mangerà tutti. Di tutto quel discorso concitato a noi non rimase che un'impressione. Anche per i vecchi proprietari è arrivato il giorno della penitenza. Devo confessare che nell'amarezza c'era un po' di miele? Come si dice? Chi ha mangiato la pecora adesso vomita la lana. I vecchi ladri hanno trovato chi li ruba, spiegammo alle paesane che ci aspettavano fuori dal portone. Dobbiamo metterci di nuovo alla cerca dell'impresario? Strillarono alcune. Ma allora non la finiremo più. Se abbiamo fatto 30 possiamo fare 31, disse Marietta. Dopo tutti questi strapazzi dovremmo tornarcene a mani vuote? Così ci trovammo di nuovo per la strada, verso la villa del Podestà. Per il troppo camminare, a me le ginocchia mi facevano male, come al Venerdì Santo, quando si fa la Via Crucis in ginocchio senza alzarsi mai. I piedi mi bruciavano, la testa mi girava. Per strada incontrammo la Zappa, un capraro di Fontamara che cercava anche lui l'impresario. Egli si trovava con le sue capre nel tratturo, quando una guardia campestre l'aveva avvertito che doveva allontanarsi, perché quel pezzo di tratturo doveva essere arato per conto dell'impresario. «Il tratturo è dell'impresario!» aveva detto il capraro ridendo. «Allora anche l'aria è dell'impresario?» Noi conoscevamo la Zappa come giovanotto di poco ragionamento, però in quel caso aveva ragione. Probabilmente la guardia campestre si era burlata di lui. I tratturi sono sempre stati di tutti. Dalle nostre montagne fino alle Puglie sono sempre stati di tutti. Nel mese di maggio, dopo la fiera di Foggia, un interminabile fiume di pecore vengono ogni anno a passare l'estate sulle nostre montagne fino a ottobre. Cristo non era ancora nato e si racconta che le cose andavano già in questo modo. Dopo sono successi tanti avvenimenti, guerre, invasioni, combattimenti di papi e di re, ma i tratturi sono sempre rimasti di tutti. L'impresario adesso è pazzo, noi dicevamo, se crede di poter toccare perfino un tratturo. Oppure egli non è pazzo, ma la guardia campestre vuol burlarsi dei fontamaresi. Al cancello della villa dell'impresario ritrovammo la serva tutta disperata. «Il padrone ancora non è tornato!» essa piagnucolava. «I signori mangiano già da mezz'ora e lui, il festeggiato, ancora non arriva!» «Noi non ce ne andremo se prima non riceviamo soddisfazione!» dichiarammo noi. Alcune ci sedemmo sul ciglio erboso del sentiero, altre su un mucchio di mattoni. L'odore delle casseruole arrivava fino a noi. La serva prese a raccontarci con molti particolari l'andamento del banchetto. C'era già stato un bel brindisi di Don Circostanza. Poi ci parlò delle vivande. Lei si esprimeva in paroline. Lei diceva cipolline, sughetto, funghini, patatine, odoruccio, saporuccio. Il banchetto doveva essere verso la fine perché si cominciavano già a sentire gli effetti del vino. La potente voce di Don Circostanza sovrastava quella di tutti gli altri. Attraverso le finestre spalancate arrivava anche a noi l'eco delle discussioni. Ad un certo momento si accese una disputa violenta sull'Onnipotente. Il curato Don Abbacchio e il farmacista sostenevano le opinioni più divergenti. Fu chiesta l'opinione di Don Circostanza. «L'Onnipotente?» gridò egli. «Ma è chiaro! L'Onnipotente è un aggettivo!» Tutti risero e furono d'accordo e la pace fu fatta. Poi risuonò la voce ebbra di Don Abbacchio in una cadenza di chiesa. «Nel nome del pane, del salame e del vino bianco, amen!» Uno scroscio di risate salutò la trovata del prete. Ci fu una nuova pausa. Poi, con la sua voce di chiesa, Don Abbacchio cantò «Ite, missa est!» Fu il segnale della fine del banchetto.